questa, abbiamo tante scuole canoniche che hanno
bastante questi versetti,
fanno la loro teoria, direi che la guerra, non dico la guerra santa, che poi abbiamo del Corano, due tre parole che sono, non sono le stesse per dire la guerra. La guerra in arabo si dice hard, nel Corano si parla di jihad. Ora la parola jihad significa fare uno sforzo per realizzare qualcosa che noi intendiamo di essere superiore a tutto il resto. Naturalmente questa parola jihad per molte scuole canoniche che sono nello stesso tempo delle scuole politiche che vanno di pari passi, si tratta di fare una guerra per imporre l'ordinamento politico islamico nelle zone del mondo che non sono ancora sottomesse al potere islamico, dato che di tutti i nostri musulmani siamo sunniti, siamo sciiti, hanno detto il pianeta è diviso in due aree, quella dell'Islam, la dimora dell'Islam dove c'è giustizia, pace, eccetera, e poi l'altra parte del mondo si chiama la dimora della guerra, è proprio la parola Har. E ogni persona che vive da quella parte lì, nei libri canonici musulmani è un Harbin, vale a dire è una persona con la, che abita nella zona con la quale la zona islamica è più o meno in uno stato di pre-guerra o di guerra. Ora a noi è andato poi una zona che stava a metà, che si chiama la zona di amicizia. Ora parlerete voi a seconda delle scuole che questo compromesso, questo patto di non guerra, dicono al massimo per 10 anni, e poi vuole sempre essere denunciato. Hanno elaborato un sacco da queste dottrine in materia canonico, politica in materia. Per parlare, diciamo, se posso entrare in tutti i particolari, i musulmani vivi alla costante, abbiamo tutti i diritti di fare una guerra di nessuno. Se siamo attaccati dobbiamo contrattaccare. Alcuni dicono che dobbiamo fare guerra offensiva per imporre l'ordinamento politico, dal quale anche il Corano l'ha proposto. Tra di mezzo anche coloro che dicono niente guerra offensiva, ma si può avere guerra preventiva. Capite che tutte queste sono pure che possiamo interpretare a modo nostro, se noi siamo fondamentati stati destra o noi siamo eticamente desiderosi di imporre la nostra lingua, siamo tutti. Ora, se voi prendete il grande scienziato tedesco del XIV secolo, in Hadur, lui dice che la jihad è un obbligo annuale della comunità musulmana per tentare di imporre l'ordinamento politico nelle altre zone. Ora, tutto questo era la regola nel Medioevo. Noi ancora oggi, da quando abbiamo degli stati e dei patti internazionali e tutta questa cosa. Ora alcuni dicono tutta la modernità india nazionale, però no, non conta per niente. Abbiamo tutte le interpretazioni. Ora il dramma che chi fa questa interpretazione, diciamo, molto dura e vuole applicare tutte queste dottrine delle loro dormire più, diciamo, estremiste, non potrà mai essere contestato dai moderati come essendo, diciamo, qualcuno che ti lascia. Questo è il dato. Non accettano il pluralismo interpretativo tra di loro, per motivi politici. E ciò che è successo nella Daesh, nel Isis, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, che noi abbiamo nel nord-est della Siria e tutto il nord dell'Iraq, praticamente applicano la dottrina wahhabita dell'Arabia Saudita. Applicano. Mentre Ayyad, un'applicazione dolcissima, limitata. Ora, il problema è che tutti questi paesi sono, diciamo, aderenti ai fatti internazionali più o meno, proclamano di rispettare la dichiarazione dei diritti dell'uomo e così via. Il problema poi è vedere che a casa loro sono pronti ad applicare i documenti internazionali che hanno firmato. E qui si sono sapete le sfumature. Tanto un esempio, la Tunisia, pur essendo aperta e libera, ha firmato tutti i documenti internazionali, no? Secondo i quali sono poi soprattutto le convenzioni di Nova York, e hanno esplicitato il contenuto dei diritti dell'uomo e della donna, dunque hanno firmato documenti che permettono alla donna di sposare qualsiasi uomo che vuole senza impedimento religioso o diciamo nazionale. Però viene una circolare del Ministero dell'Interno che dice: questo documento internazionale non prevale sull'ordine pubblico tunisino in Tunisia. E allora tutti i consoli tunisini ricevono, diciamo, un documento: non accettare mai di registrare da voi il matrimonio di una tunisina che è presunta musulmana, perché è tunisina. No, musulmana. Ora vedete, ogni stato fa quello che vuole per il suo. E di più, l'ultima legge marocchina sulla diritto di famiglia dice nel primo articolo: ogni marocchino che è andato all'estero, che ha preso un'altra cittadinanza, non ha perso la sua propria cittadinanza marocchina. Ed è già perso tutta la sua presente legge. Vai a dire che lui è diventato francese a Parigi, ha sposato e donna e ha sposato un cristiano francese, il consolato marocchino di Parigi non darà in piosta e non metterà mai questo matrimonio che si è svolto a Parigi nella nata Martina, se vanno in viaggio di notte in Marocco è confusionario, possono essere denunciati. Capite, no? Allora abbiamo messo insieme i conflitti tra le leggi religiose, le leggi nazionali, più o meno laicizzate, i patti internazionali, e in mezzo a tutto questo in ogni paese si fa la sua scelta a seconda, diciamo, direi, dell'opinione di prevalenza relativa del partito che sta al potere, che sia un re, un presidente, eccetera. Avete sentito la sua, l'ha detto, no? Un trovatello, e il paese musulmani è presunto musulmano. Non potrà essere adottato da una coppia che non è musulmana. Io conosco degli italiani che sono andati in Marocco a visitare una casa come quella che noi abbiamo visitato nel Consiglio, e erano bambini senza famiglia, hanno adottato un bambino di 2 anni, che sono partiti tutti i due, musulmani, con una sciacquata di che io chiamo amministrativa. Ha comunicato il governo, ma lo tiene contento, che è stato imbarazzato di un bambino, per le pratiche amministrative tutto è in ordine, sono andato via con il bambino, vivono in Italia. Sapete, questo è la realtà, quotidiana delle migrazioni del nostro pianeta, che ormai è diventata una società pluralistica in cui tutti quanti vanno a finire di un mondo. Cosa volete? E talvolta le nostre diciamo esigenze canoniche. Io sono stato 3 anni nel Bahrain, avevamo un sacco di filippini. Andate a cercare per un matrimonio tra un filippino e una filippina, a trovare i documenti della loro parrocchia delle filippine, dove sono stati anche per i guerre civili, eccetera. Dobbiamo sempre ricorrere a qualche giuramento, diciamo, per sostituire il nostro punto. Ma torniamo, diciamo, dal cuore del campo, mi diceva lei, e ancora noi abbiamo un po' di tutto, come nel nostro testamento. Si legge il libro di Giosuè, ci pensavo oggi a Gerico, scherzando con il filo rosso della Rahab. E questo io, con i musulmani, non parlo mai della Bibbia. Il Consiglio in inglese, dico la Torah, il libro degli ebrei, e il Consiglio. Io sono benissimo, il primo Vangelo non avete nessun versetto dove c'è quello. E alcuni dotti, anche moderni, grandi storici, mi dicono che il vostro Gesù ha detto, sono venuto a proporre la spada per tagliare Gesù. Ci siamo sempre fatto l'interpretazione, diciamo, non verità, significa questo, che bisogna cambiare i rapporti interfamiliari quando questi qui pretendono di essere trascendentali come lo è il Signore di Gloria. Però vedete, alcuni non vengono a rispondere, tutto ancora non c'è più niente. Ma diciamo, anche voi avete dei percetti dove c'è la strada. Non abbiamo mai finito di pensare di studiare.
Non è più che una domanda, è considerare con farmi capire un po' di più. Io sono con questa giornata, ma quando abbiamo sentito andare l'altra sera, abbiamo sentito il padre ieri sera, oggi è un po' più patriarca. Capisco che nel cristianesimo c'è la valenza sociale di un certo nome, che le altre due grandi sono politiche, sia la c'è, però non ha la stessa valenza. E capisco che questa cosa qui spari per gli studenti in una meditazione, non mi ricordo bene precisamente, ma diceva forse noi cristiani siamo chiamati a portare la croce anche se non si facciamo ebrei, quindi le minanze che vengono a posto. Però capisco che questa cosa sia del perdono, io quando il perdono la sento come una chiave di volta in questo senso.
Allora, io cerco di commentare questo commento. Non penso che sia stato, diciamo, tradotto in italiano il buco. Voi sapete che cos'è il buco, no? Era la mia città al nord del Mali, che è stata conquistata, diciamo, dai jihadisti per quasi un mese, poi è conquistato dall'esercito del Mali e dall'esercito francese. C'è un tizio, un regista, musulmano, che è della Mauritania. Allora lui ha combinato un film molto interessante e sotto il titolo di Ubuntu, perché lui, il suo film, immagina che i jihadisti hanno imposto dunque il loro sistema sociopolitico nella città di Timbuktu. E lui è molto infelice, anche il regista, dimostra tutte le manifestazioni, diciamo, fondamentalistiche di questi jihadisti e dimostra nello stesso momento che sono ipocriti, perché tutto quello che denunciano lo praticano di nascosto. Rifiutano l'Occidente, ma di nascosto ascoltano la partita di calcio, o italiana o francese. Boh. Dicono di essere sicuri, però impongono un matrimonio, diciamo, con il loro giudice a una ragazza di 15 anni che non vuole essere sposata con un tizio che ha 45 anni. Il film è molto bello, andate a vederlo. È in lingua araba, però è sotto il corato, diciamo, il francese, così lo sarà in italiano. Il regista ha lavorato molto bene, dimostrando che praticamente tutti questi jihadisti praticamente sono ipocriti. E penso che la sepoltura sia così. Ora ditemi, l'ipocrisia è la virtù la più comune sul nostro pianeta. Gli ipocriti li abbiamo a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, ma li abbiamo anche a Washington, a Parigi, a Londra, a Mosca. Siamo tutti ipocriti. Parliamo dei diritti dell'uomo, però non lottiamo per gli ipocriti in Arabia Saudita o altrove. E questo è il problema. E sembra che non sia possibile di fare direttamente, e questo è il dramma nostro. Allora, in mezzo a questo a questa grande confusione, direi, a tutti i livelli, noi dobbiamo, come l'ha detto lui, da bravi cristiani, come, diciamo, realizzare in modo vincolativo il regno di Dio, un regno di giustizia, di comprensione e di perdono. E per questo sono parlato di Timbuktu, perché vedete che nel Timbuktu, appunto, da parte dei jihadisti pretendono la giustizia violenta nella sua applicazione. Non c'è mai neanche la voglia di un piccolo atto di perdono. E questo che mi ha colpito. E ha colpito tutti coloro che a Santo Qua sono andati a vedere il film. Vedete che io ricordo molti anni fa, ho visto alcune manifestazioni di israeliani e anche di palestinesi, occhio per occhio, verde per verde. Oggi in questo versetto che abbiamo nell'Antico Testamento. Nella Torah, e abbiamo anche nel Corano, tale quale quando aggiunge forse si potrebbe, chi ha ucciso deve essere ucciso, però si potrebbe fare, diciamo, una compensazione e accettare che il prezzo del sangue venga pagato. E abbiamo anche questa storia nel punto che la moglie e la mamma di chi è stato ucciso, io ne ho giustamente dall'altro, rifiuta il perdono. Diciamo, l'Islam non conosce il perdono. Il perdono è tipicamente cristiano, niente da fare. E se vero, lo dico ancora la faccio mattina quando faremo le conclusioni, ma l'Islam è una parafrasi di regola perfetta di un ebraismo che ha rinunciato al cristianesimo. Non si può andare avanti, il mondo dei musulmani è andato indietro. Ha rifiutato Mosè, è andato indietro, da Abramo, un Abramo rivalizzato a modo loro, e stando più o meno così a conforme di Adamo il primo uomo. Non c'è nell'Islam questo progresso di una storia che noi chiamiamo di salvezza, che va sempre crescendo. La storia per i musulmani è sempre una decadenza che bisogna trasformare alla purezza dell'origine. E questo, vedete, tutti quanti ragionano dicendo bisogna tornare ai primi giorni dell'Islam di Maomet a Medina e seguire le orme dei quattro califi ben diretti. Secondo il terzo e il quarto sono stati uccisi da musulmani. E questo lo dimenticano. Un aspetto contraddittorio che non sembrerebbe un po'. In realtà, sì,
però guardiamo la storia del popolo di musulmani.
Sì,
la vita che ha fatto un muro e anche qualcuno di questi cristiani, non gli arrivi, no?
Sì.
Di fatto che si è manifestato una civiltà pacifica, no?
Sì.
Poi in quel momento chi ha interesse al potere va a cercare, perché queste scherze, no? Anche quelli che vengono lì nei nostri paesi, quelli che sono rimasti magari erano un po' mescolosi, magari qualcuno può farci mandare qualcosa, ma adesso è diventato di massa la gente.
Se lei vuole che si parli dei marmelli qui, io tento di rispondere in pochi minuti e poi allargo la cosa, allargo diciamo la discussione. Voi dovete sapere che l'impero ottomano si è costituito pian piano dal XIII secolo fino diciamo al 1918. Si ha conquistato anche tutta la penisola balcanica, no? Con un sistema diciamo di imposte, ogni filato cristiano doveva dare un ragazzino che diventava musulmano a Istanbul e diventava lui diciamo uno di questi soldati di prima categoria dell'esercito ottomano, di XVI, no? Ora, in questo impero ottomano, dove le popolazioni locali di tradizione cristiana non sono state costrette a diventare musulmani, neanche gli armeni della piccola Cilicia, la zona di Tasso e di Adana, e anche gli scambi, e anche la grande armata, che non c'è a metà del XIX secolo, quando sotto pressione dei paesi occidentali, il vero ottomano, allora chiamato l'uomo malato, l'uomo malato, hanno imposto al sultano e all'infuoco dei musulmani di organizzare amministrativamente tutte le minoranze etniche e religiose in forma di quasi nazioni. Le mille, la parola villa significa confessione etnico-linguistico e quasi semipolitica. Quando al capo religioso di ogni comunità un potere quasi politico. Questo ti spiega allora che tutte le comunità cristiane, qualsiasi siano le loro denominazioni fino al Medio Oriente, hanno potuto avere una autonomia più grande, però con questo potere direi quasi clericale. Ora, questo ha fatto sì che nell'impero ottomano gli armeni, non soltanto dalla piccola Cilicia, ma dispersi un po' dappertutto, si sono raggruppati pian piano. E da questa idea della mille sono passati più o meno alla nazione di tipo occidentale, a causa del modello che si viveva in Europa occidentale e in America. Niente da fare, è contagioso, no? Ora, lei sa che le cose pensando così, ci fu la prima guerra mondiale. E naturalmente l'impero ottomano ha preso, diciamo, le parti della Germania. La Russia faceva parte dal più grande patto dell'intesa, non so, tra inglesi, francesi, italiani, eccetera, no, fino al 1917. Allora, capite che la voglia di nazionalismo che poi si traduce in voglia di Stato, crescendo in mezzo alle istituzioni della ville armena, ha fatto sì che il governo ottomano ha considerato che questi armeni erano una quinta colonna a favore dei russi. L'esercito russo era del Caucaso, non dimentichiamo, non voglio giustificare il mondo, però vedo che ora questo fenomeno di, diciamo, di cristallizzazione di tipo nazionalistico, gli armeni hanno pensato allora, giustamente, che potevano fare come i bulgari, i greci, i romani, che erano riusciti, però che nel XIX secolo, a liberarsi dal potere ottomano. Ricordate, per 50 anni tutte le guerre dei Balcani. Non possiamo mettere tra parentesi il passato, come nel Medio Oriente, nei nostri ultimi 5-6 secoli c'è stato sempre la quasi guerra tra l'impero ottomano e l'impero iraniano. E nel sottofondo un impero sunnita e un impero sciita. E tutto questo continua più o meno, diciamo, a giocare nel contesto attuale. Molti, diciamo, esperti in materia politica dicono che c'è l'arco sciita che va dal Hezbollah libanese, dagli alawiti al potere di Damasco, e poi nell'Iraq e nell'Iran. E naturalmente la contraparte, l'arco sunnita, appoggiato, diciamo, dai finanziamenti dall'Arabia Saudita e dal Qatar, eccetera. Ma non possiamo fare meno della storia. E qui vedete, noi nella lunga storia dell'Europa, cosa abbiamo fatto, eh? Pure stata la Repubblica Laica, della Francia, oh, eravamo, diciamo, gli arrasi contro i barbari tedeschi, ma oh, i soldati tedeschi avevano i loro bisogni, io che sono noi, no? Qui direi che noi interroghiamo le nostre storie nel corso dei tanti secoli, non possiamo essere, diciamo, innocenti tra virgolette, davanti a tutti questi. D'accordo, non ci rischiamo di rinunciare tutto questo, hanno meglio proceduto. Però spesso abbiamo fatto dei compromessi.
No, certo, però noi abbiamo nel nostro DNA l'indicazione a distinguere Cesare da Dio. A Cesare quel che di Cesare e Dio quel che di Dio. Questo nel mondo musulmano manca.
Sì, sì, però lei dice perfettamente il nostro DNA. Io vorrei sapere se nel DNA di quel grande Bosile, Dacia di Bo, e il teologo Luigi XIV, se lui di questo DNA che era consapevole, no? Non ha fatto. Tutti i nostri re che passa erano consacrati qua. Vale a dire, il nostro DNA si è sviluppato nel corso del secolo. Ed è questo che mi piace, vedete, nei libri di filosofia politica di Jacques Maritain. Jacques Maritain, appunto, mette in dito su questo fatto, che c'è una maturazione storica nella consapevolezza dei valori dei diritti dell'uomo, che sono nel DNA, direi, il nucleo, che però ci vuole tutta una evoluzione storica e culturale soprattutto per portare avanti la realizzazione mai perfettamente completa di questo DNA. DNA l'abbiamo.
Adesso ci scontriamo con questo mondo che non ha nel suo DNA.
Sì, però io direi che c'è stata quasi una fecondazione del nostro DNA in forma... Vedete qui, io vorrei un giorno si facesse uno studio su questo. Il pianeta intero è stato costretto nei nostri campi moderni a far sì che dappertutto ci siano degli stati, delle frontiere, dello strapotere dello Stato locale. Cioè, un modello, vedete, di sistemazione statale a tutti i livelli, con tutti i ministeri, con qualche cosa, che si è imposto dappertutto nel mondo. E naturalmente questo ha fatto sì che dappertutto un certo DNA è stato inserito, facendo nascere talvolta dei nazionalismi importanti, e anche in alcuni paesi arabi, eccetera. Pur non facendo la distinzione, danno alla valenza nazionale uno stra-importanza che una cosa non c'era. Guardate per esempio l'Africa del Nord. La frontiera tra Marocco e Algeria è chiusa da 50 anni a Cigliette. Il marocchino che lavora a Orano, per andare in vacanze in Marocco, prende la nave Orano, va in Spagna e poi perché? Perché c'è il problema, diciamo, del polisario. Delle tende accumulate a Sindù e il governo algerino si è impegnato a creare, diciamo, un corridoio al posto del rito dell'oro, che è ormai il Sahara marocchino. Qui è il nazionalismo algerino da una parte e il marocchino dall'altra parte. E quando il re del Marocco, Carlo III, quando la Spagna si è ritirata dal rito dell'oro, lui ha fatto la cosiddetta marcia verde, tutti i suoi marocchini con lui. Cosa avevano in mano? Il Corano. Era il recupero della provincia meridionale che l'epoca coloniale aveva più o meno strappato al Corano, al Marocco. Non possiamo fare a meno di ricordare la storia.
Ma vorrei sentire da lei, Carmine. Vorrei sentire da lei,
sì.
Come si è formato il Corano?
Ah. parte ricorda che all'inizio del VII secolo nel Medio Oriente abbiamo due superpotenze, l'impero bizantino e poi l'impero sassanide, dove il teismo ha avuto anche il suo successo. Ora vedo ancora il loro aspetto qua. Ora voi dovete sapere che nella parte sud dell'Iraq e nella parte est della Terra Santa, la Giordania, c'erano le federazioni tribali arabe o pre-arabe, che dico pre-arabe perché non avevano ancora elaborato tutta una lingua araba precisa. Al sud dell'impero dei Sassanidi c'erano i Latini che seguivano purtroppo, erano cristiani, ne avevano aderito alle scelte di Ernesto Iaso, Ernesto Iaso, che dopo esso i Sassanidi della zona della Giordania attuale loro seguivano il monofisismo, diciamo, dell'Egitto, che aveva una forma particolare in Siria, perciò si chiamavano Giacobiti, i quali seguivano, diciamo, il risultato di Calcedonia. Dunque vedete, avevano nel Medio Oriente tre grandi denominazioni cristiane, con una penetrazione nel mondo arabo, della parte nord della penisola e anche nella parte sud della penisola, nello Yemen. Nello Yemen c'erano cristiani, non si sa se erano vestorgati o diciamo giacobiti, eccetera. Ma. E poi ricordate che allora l'Etiopia era lasciata cristianizzata da 2-3 secoli. Ma è vero che quando io visitavo la grande moschia di Sana'a 30 anni fa, tutti i capitelli delle colonne della grande moschia di Sana'a hanno la croce di Assù. Ora, dunque, vi propongo adesso quanto mi dicono i musulmani, i conti. Allora, vi diranno che Maometto viveva alla Mecca, città di commercio, perché allora il commercio tra Asia e Mediterraneo si faceva lungo le costiere della penisola a causa delle guerre tra le due superpotenze a nord. E poi lui avrebbe avuto, dicono i musulmani, un'esperienza spirituale di meditazione. Era il grande capo delle carovane di una donna che era molto brava nel commercio, che si chiamava Khadija, e che aveva 15 anni più di lui. Mentre però si è innamorato di lui, o forse per interesse economico, era sposato. Dunque, giovane sposo di una donna già abbastanza matura. I musulmani, dopo avermi dato che avrebbe fatto queste esperienze in una grotta, eccetera, si mise a predicare oralmente, naturalmente, un messaggio monoteistico. E i suoi primi seguaci hanno aderito più o meno al suo insegnamento, e tutto questo ha creato una minoranza che è stata pian piano perseguitata dalla maggioranza dei coresciti della Mecca, che erano politeisti, non si sa, forse erano seguaci di un dio della vita. Comunque devo andare di fretta per spiegarmi. Dunque, Maometto riprende tutto l'insegnamento che ha sentito predica che dopo 12 anni, nel 622, deve lasciare la Mecca perché non è più protetto da chi prima l'aveva, diciamo, preso sotto la sua, diciamo, protezione, il zio Abu Talib, e poi la sua moglie Khadija che era morta. Dunque vedeva a Yathrib, nel senso che non è qui al nord, che un'oasi, tre tribù di ebrei, sono arabi ebraizzati, due ebrei della diaspora, non si sa, e due tribù di arabi che fanno alleanza con lui e i suoi discepoli, vedete, con lui, i Muhajirun. Fatto sta, vedete che muore, poi ci saranno delle guerre, la riconquista sua della Mecca, perdono politico a tutti i suoi nemici, pur rimanendo Yathrib diventata Medina, la capitale del nascente impero islamico. Tutti i musulmani dunque mi dicono non ha scritto niente. Mi dicono che l'arcangelo Gabriele era lui il mediatore che faceva emergere nel suo modo di parlare questo messaggio. Mi dicono che gli ascoltatori e qualche ascoltatore di cultura, diciamo, iniziale hanno messo per iscritto alcuni elementi. Il fatto sta che nel 632 lui muore. Il Corano non esiste ancora come libro. Abu Bakr, che uno dei suoi suoceri, muore dopo 2 anni. Poi c'è Omar, che per 10 anni sarà il secondo califfo e farà conquista di tutto il Medio Oriente, e lui che entra a Gerusalemme. Omar aveva dato una figlia sua, Hassa, come sposa a Maurizio, anche lui era suocero. Sembra che alcuni elementi di questa predicazione messi più o meno per scritto su papiri, su pergamena, su pezzi di legno, la cosa non c'è. Sembra che Hassa avesse più o meno raccolto parte di questo materiale. Omar è ucciso da un musulmano, ma alcuni dicono che era un ebreo. E poi chi sta giusto, perché l'inizio dell'Islam è una seguirsi di reati, lotte, di guerre intestine tra di loro per il potere. Potere religioso politico. Osman dove sarà calito per 12 anni, però lì viene da un altro clan del clan di Maometto, non dai Banu Hashim, ma dai Banu di San Umeida. Il fatto sta dunque che Osman lì è 2 volte genero di Maometto, ha sposato 2 figlie sue. E naturalmente continuano le conquiste e si vede che nelle conquiste i soldati musulmani recitano a memoria degli elementi del Corano che tra di loro non coincidono. La tosta allora che già Roma aveva detto a Abu Bakr ci dovete mettere nel scritto l'insegnamento di morte. Abu Bakr avrebbe risposto, e lo dicono i musulmani, Abu Bakr avrebbe risposto perché dovrei fare ciò che il profeta non ha fatto. Allora, se è Omar che ha chiesto di cominciare a raccogliere quello che si poteva. Omar prosegue e terza di raggruppare tutto e le fa un corpus definitivamente, diciamo, canonizzato, e fa distruggere tutti i pezzi sfarcagliati nelle corriette che non corrispondono a questa, che io chiamo, volcata corale. Ed è quella che tuttora oggi dice. Però attenti, allora la scrittura araba non è precisa come quella di oggi. È una scenografia di consonanti da svoltati, ma non bisogna di punti sotto o sopra per essere distinte. E poi bisogna aggiungere le vocali sopra o sotto. Tutto questo si farà 50-60 anni dopo, quando gli omegati a Damasco staranno a israelizzare l'amministrazione e l'ordinamento politico del Medio Oriente. Questo è quello che questo mi permette di capire che secondo i musulmani stessi, per alcuni versetti del Corano, possiamo avere delle due o tre letture diverse. Prendo un esempio, no? Che per me cristiano è importante. C'è un versetto che dice: lui è il segno dell'ora, intendo l'ora ultima, della fine del tempo. Ora, direi due testi dei musulmani dicono lui e il Corano. L'altro testo dice lui e Isa, Gesù. Perché si può interpretare diversamente cambiando le vocali. E le vocali sono accettate, questi due tipi, diciamo, di vocalizzazione. Per dirvi che già nella lettura dello stesso testo del Corano abbiamo queste piccole varianti. Ora, questa è la presentazione musulmana con la quale dovevo, non dico, fare un compromesso. Ne devo chiedere sconto se parlo con i musulmani, dico a tutti. Non posso che loro sbagliate in parlare di me. Mi sono soltanto porre delle domande. Voi mi dite che Maometto era infallibile, anzi impeccabile. D'accordo. Però in caso voglio dire che i segretari e coloro che hanno messo per scritto il Corano e che Osman era infallibile, o poi questo non lo dice. Allora, questo è la croce musulmana. La croce musulmana che abbiamo 114 capitoli e prendete in giro ogni capitolo o ogni titolo. Ma tutti i nostri dicono che i titoli non appartengono al Corano. E non so perché, ma come noi abbiamo tanti problemi di forza di lettura di alcuni capitoli dei nostri Vangeli, dei nostri, però la parte finale del Vangelo di San Giovanni, per esempio, e guardi agli atti la lettura occidentale che non è quella meglio orientale, no? Allora, chi vuole avvicinare i misteri diretti del mondo musulmano deve farsi la mano con tutto questo. Va a studiare la islamologia prima di arrivare qua.
Ma ora, un attimo,
non ho finito. No, vieno presentato la nascita del Corano tra le quali i musulmani di più di loro rappresentano nei loro libri, in tutte le loro lingue, che naturalmente in forma semplice nella catechistica dei bambini e delle bambine. Si apre the books.
Allora andiamo avanti, va?
Perché?
Non può spegnere, no.
Grazie. Allora, io passo adesso al nostro modo storico, critico, per tentare di vedere chiaro tutto questo materiale in cui radiografico spesso supera lo storico e il critico, e questo è il problema, perché i musulmani nei primi secoli hanno fatto di Maometto un super profeta, e in concorrenza con i cristiani del Medio Oriente e il loro Gesù Cristo verbo incarnato hanno fatto di Maometto un profeta infallibile, poi impeccabile e poi sempre voluto da Dio già prima della creazione di Adamo. Con tutto questo nel loro modo di presentare Maometto, quello che io chiamo il Maometto della fede. Ora, ciò che i nostri ricercatori, qualsiasi siano cristiani, razionalisti, eccetera, possono concordare nel dire le cose oggi, sembra che al tempo dei primi califi, quelli di Medina, tra 632 a 661 la morte, l'assassinato di Ali, il quarto califo, che lui era un cugino e un genero di Maometto, marito di Fatima. Dunque tutti questi elementi sono stati raggruppati e a Damasco, al tempo degli Omeyadi, che hanno scelto il carattere dinastico dalla trasmissione del potere politico-religioso, ci sarebbero stati alcuni esperti a mettere insieme tutti questi elementi scritti, concordare un po' le cose, mettere i titoli e poi soprattutto aggiungere questi punti diacritici che permettono di distinguere con lo stesso segnetto una B, una T, una F, una G, una N, e poi provvedere, diciamo, a realizzare l'insieme senza ricomporre l'insieme. Ed è questo che vi sorprende quando voi vi mettete a leggere il Corano. Non è un libro che è stato, diciamo, rielaborato. Sembra che sono stati messi l'uno dopo l'altro un sacco di documenti. Sì, che voi troverete spesso 3, 4, 5 racconti ripetuti in letterarie un po' diverse. Vedete, vi ho parlato l'altro giorno di questo fatto. Ho la chiesa dagli angeli di prostrarsi davanti ad Adamo. Questo racconto che io ho fatto in forma breve si presenta talvolta in 6 versetti o in 10 versetti, ma si presenta 7 volte nel Corano. Nel Corano ho 2 racconti dell'Annunciazione fatta a Maria, che sono delle forme più o meno diverse, di che potrei polemizzare dicendo ma qual è nei 2 racconti è quello giusto. È la polemica cristiana antica musulmana l'ha fatto nel corso dei secoli. Se un accumularsi di 14 secoli non dico di manifesti, ma di polemiche che sono giuste. Tra delle parti, perché ci riproverano un sacco di contraddizioni nei nostri scritti, e questo vi aiuta, da povero cristiano, a relativizzare molte cose del mio testo fondante. Ora, sembra che questo gruppo che a Damasco ha lavorato per questa elaborazione, avevano più o meno come modello, forse la Torah degli Ebrei, o forse, diciamo, i testi di Giustiniano, il grande imperatore di Costantinopoli, il grande legislatore. Voglio dire, l'impero arabo-islamico, prendendo tutta la sua dimensione amministrativa, politica e direi di equilibrio tra le masse delle popolazioni cristiane che sono ancora la stramaggioranza e il piccolo partito islamico che sta al potere e che ha l'esercito umano, si voleva forse un testo che potesse fare di mezzo in forma non dico ecumenica, che però trattasse di essere col monoteismo in cui gli ebrei e i cristiani potessero trovare almeno un certo posto loro, ridotto direi a un certo minimo, escludendo lo specifico dell'ebraismo e lo specifico del cristianesimo. Alcuni dei nostri storici la pensano così. Abbiamo soltanto delle ipotesi. Allora, tra i nostri grandi orientalisti, cattolici o non cattolici, o razionalisti, abbiamo, diciamo, un vantaggio di 5-6 ipotesi globali. Una ipotesi che è molto vicina a quanto ci dicono i musulmani e l'altra ipotesi, la più contraria, che riprende quando vi ho detto adesso. E di mezzo abbiamo un prete francese, lui pretende che l'Islam all'inizio era un gruppo di giudeo-cristiani che avevano dei collegamenti con le comunità di Qumran. E nell'attesa dell'ultimo profeta. E allora, vedete per esempio quando abbiamo nei Vangeli la domanda fatta a Giovanni Battista, tu sei Elia, tu sei il Messia, tu sei il profeta, lui, quel prete francese Gannès, interpreta questo profeta dicendo che era il profeta aspettato da alcune comunità di Qumran. E praticamente i loro successori hanno fatto sapere a Maometto che era lui questo processo. Abbiamo un sacco di ipotesi per l'origine. Ora, tornando al Corano, vedete, io non ho il tempo da perdere per fare tutti questi studi sulle origini dell'Islam e del Corano, perché la realtà di quella che noi abbiamo oggi. Per il miliardo dei musulmani il Corano si presenta tale quale lo troviamo oggi nelle moschee, nelle librerie, eccetera. Anche gli sciiti che pretendono che il vero Corano non è quello vigente, perché c'erano molti versetti a favore di Ali e della famiglia del profeta, hanno rinunciato, diciamo, a insistere sulla falsificazione del Corano di Uthman, perché si ritrovano musulmani come tutti gli altri, grazie per la luce, quando sei falsificato. Dove vedete, voglio dire, o voi volete fare studi sulle origini dell'Islam e saremo sempre nel campo delle ipotesi più o meno valide, o noi prendiamo la realtà di oggi tale quale è. Tutti i musulmani lavorano con questo Corano, tale quale l'abbiamo nella cosiddetta Volgata di Osman. Il problema per noi è di vedere come nei 14 secoli di commenti del Corano sono andati a vedere il significato del testo. Quali sono state le preferenze loro? Alcuni preferenze letterarie e lessicografiche, altri preferenze filosofiche o giuridiche, altri diciamo preferenze anche politiche. E in questo insieme del materiale vedere cosa noi possiamo dire, percepire come essendo delle vie di avvicinamento all'esperienza spirituale monoteistica autentica, non chiusa su se stessa, ma aperta più o meno verso gli altri. E questo è il problema, vedete. E naturalmente a noi. Avete delle biblioteche intere di commenti del Corano, non potete immaginare quanto hanno lavorato sul testo loro. E delle cose molto intelligenti nel Medioevo, non tra i moderni purtroppo. E quando io leggo un commento del Corano, anche di tipo lessicografico o filosofico, di Fakhreddin Errazi, XII secolo nostro, ma io provo un piacere intellettuale, vi dico che è un uomo di cultura, ragiona bene per capire il suo testo. Di fine dei conti, vi dico, ingabbiati in un testo di tipo monoteismo intransigente, che chiude ogni possibilità di immanenza, che reinterpreta tutti i personaggi della Bibbia in un modo monoteistico islamico. Mi dico, hanno fatto il massimo che si poteva fare nel campo, direi, di un approfondimento di un monoteismo che sia contenta della trascendenza del Dio unico. E questo per me è una sfida, perché talvolta deve imparare, ed è questo lo vorrei, diciamo, prendere in considerazione sabato mattina. Perché il Signore ha permesso che all'inizio del VII secolo nascesse questa religione e poi si sviluppasse il libro del genere, e degli stati islamici che l'hanno più o meno diffuso, imposto, e vedete tradizionalmente la maggior parte dei musulmani imparava a memoria oralmente parte del Corano, con la spiegazione degli insegnanti delle scuole coraniche o degli imam delle moschee. Ma nel mondo moderno, con la tipografia, la carta e adesso il nastro e il telefono e il DVD, con la democratizzazione e la scolarizzazione ad oltranza nei paesi arabi, tutti i musulmani oggi possono avere accesso alla lettura del loro Corano senza passare dalla mediazione dei commentatori e dei dotti loro. Ognuno può farsi la sua lettura. e scegliere allora appositamente i versetti o i gruppi di capitoli che corrispondono alla sua, direi, spiritualità o interiorista o politica. Vedete dove siamo. Ora, molti faranno la scelta politica perché? Perché si rendono conto che il loro mondo dei musulmani è arretrato, che l'ultima carrozza del treno, l'ultimo cammello della carovana. E sono convinti che non sono loro i colpevoli, gli altri sì. È stato di rispondere, vedete. Ora, gli interioristi, dietro al significato apparente delle parole, vanno a cercare un significato nascosto. E qui allora hai tutti i movimenti del sufismo, eccetera. Io ammiro, vedete, i dotti musulmani della storia hanno sfruttato al massimo il loro destino. Anche noi l'abbiamo fatto, e non l'abbiamo finito di farlo. Però per loro il testo è tutto, perché la loro teologia, in fine dei conti, è quasi subito, ha detto, guardate, il testo è parola di Dio fatta libro. I cristiani, la parola di Dio è l'uomo Gesù Cristo. Ecco la differenza. E c'è andato a rispondere un po', vedete, ma avrete sempre dei problemi a perseverare nella lettura della traduzione del Corano. E anche nella lettura del Corano in arabo, è lo stesso. Vedete. Voi capite che, come ve l'ho detto, nel Corano 6.250 versetti quasi. Abbiamo 500 versetti di Mosè, ma non abbiamo tutto Mosè in un capitolo come noi l'abbiamo nell'esodo nostro, no? Abbiamo una cinquantina di gruppi di versetti che ci parlano di qualche evento della vita di Mosè per ricostituire il Mosè coranico. Devo leggere tutto, tagliare tutti questi pezzi e ricostituire il mosaico Mosè, forse ancora 3-4 pezzi per un settore e dei buchi per altri. Non ho una corrispondenza perfetta con l'esodo della mia Bibbia, e sarà lo stesso per gli altri personaggi. E l'arte degli interpreti del Corano di aver fatto sì che questi personaggi della Bibbia che abbiamo nel Corano, i quali potenzialmente potrebbero essere interpretati in un modo che raggiunga la prospettiva biblica, hanno fatto il contrario. Hanno fatto sì che Abramo è un primo profeta musulmano. Non c'è l'alleanza e non ci sono le profezie. L'Abramo del Corano è un filosofo. Non vuole adorare le cose che passano. Le storie tramonta, la luna se ne va. E sarà lo stesso che Mosè. Nel Corano abbiamo le nove piaghe d'Egitto. No? Non abbiamo la decima, ed è proprio la più importante. Allora ditemi, un profeta, se è lui che ha detto tutto questo, un profeta che gli racconta la storia di Mosè, che gli parla della liberazione del popolo dalla schiavitù, delle nove piaghe. Non gli parla dell'ultima piaga, l'uccisione del primo maschio, sia degli uomini sia degli animali. Non c'è la minima traccia nel Corano, neanche la minima allusione alla Pasqua degli ebrei, è possibile che un profeta che viveva a Yathrib per 10 anni ha accolto la 3 tribù di ebrei con i quali aveva fatto un patto di difesa reciproca. Allora per me vedete il problema, i silenzi del Corano sono silenzi di ignoranza o sono silenzi volutamente elaborati così? Non lo so, non lo so.
Su questo.
No, no, sapete, è molto misterioso tutto questo, sa. Ora qualcuno mi ha detto che tutto questo è il risultato di un dialogo mancato tra Maometto e i cristiani del suo tempo. Ora, Khadija aveva un cugino alla Mecca, i musulmani vi dicono questo cugino forse era cristiano, forse non sappiamo di più. Vi dicono i dotti musulmani che questo cugino traduceva in arabo il Vangelo degli ebrei. Ora ditemi, per i primi 10 anni e poi ancora per 2 anni i musulmani pregano verso la Mecca, non verso Gerusalemme, non verso la Mecca. Perché pregano verso Gerusalemme? Sarebbero più o meno dei proseliti, non lo so. Non mi danno la risposta. Allora vedete, dobbiamo fare da fare, d'altronde nella nostra preghiera c'è tanto da direi da interrogare anche il Signore, perché hai permesso tutto questo? Ne riparleremo più o meno dalla sintesi. Buonanotte, grazie per la giornata. Grazie a voi. La giornata è stata stupenda.